dal libro della Genesi. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Jared aveva 162 anni quando generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jared fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio dopo aver generato Matusalemme. Visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: «Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figlie e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Japheth. Parola del Signore, di Dio.
Andiamo, grazie a Dio. Allora, il capitolo 5 della Genesi è un po' particolare, forse, non so se voi l'avete mai letto, ecco. E io ve l'ho risparmiato un pezzo. Questo è il modo in cui avevano, che con cui facevano la storia, ecco, nell'antichità semitica. E a noi questo ci appare un po' un elenco arido di nomi e di cose che forse ci sembra che non abbiano niente da dirci. E vedremo di tirarci fuori qualcosa. Io ho voluto non saltarlo proprio perché ho detto vediamo, ecco, quello che, anche perché se si pensa bene, anche il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca cominciano con la genealogia di Gesù, no? Quindi non è una cosa così che la genealogia è una roba da Antico Testamento, una roba a noi che ci interessa, no? Se gli evangelisti hanno ritenuto di cominciare il Vangelo con una cosa simile, vuol dire che qualcosa da dirci ce l'ha, ecco. E allora vediamo un attimino di vedere, ecco, se si può tirarci fuori qualcosa. Se noi avessimo letto tutto, avremmo visto che la genealogia, le generazioni si chiama in ebraico, alle Toledot, comprende 10 nomi che partono da Adamo e arrivano, come abbiamo sentito, fino a Noè. Poi ci sarà un'altra serie, e questi sono quelli chiamati i patriarchi o prediluviani, cioè prima del diluvio, antidiluviani. Mentre poi dopo il diluvio, nel capitolo 10, ci sarà un'altra lista, e dopo faremo un po' un confronto anche brevemente, dei cosiddetti patriarchi post-diluviani. Quindi lo scopo di questo principale, poi dopo vedremo un po' più approfonditamente, ma di questo elenco è quello di creare una transizione, un passaggio o un ponte, se vogliamo, tra la creazione dell'uomo e la storia dell'umanità. E parla proprio della storia dell'uomo, dice qualcosa di importante sulla storia dell'uomo. Prima di tutto dice che l'uomo è una creatura che si estende nel tempo, attraverso questo succedersi di generazione, di padre in figlio, che sono la realizzazione della benedizione di Dio. Abbiamo sentito nel capitolo 1 e versetto 27, anche questo lo approfondiremo un attimino dopo, siate fecondi e moltiplicatevi. Queste generazioni sono l'effetto e la realizzazione di questo comando del Signore. Strutturalmente è costituito da tutta una serie di frasi che parlano di uno per ognuno di questi profeti, patriarchi, dove c'è una parte fissa che si ripete sempre uguale e alcune parti variabili. Quindi questo ci dice un'altra cosa, che nella succedersi delle generazioni, quindi nello svilupparsi della storia, ci sono delle cose che rimangono costanti, che rimangono ferme nel senso che si ripetono, no? Che alla fine, se guardiamo sempre bene, no? Ci potremmo anche rifare alle diverse concezioni della storia che noi conosciamo, forse abbiamo studiato a scuola, no? La concezione ciclica della storia, che è un po' quella greca, se non mi ricordo male, no? Ecco, che un po' quello che è stato ritorna, no? Ecco. Oppure la concezione lineare della storia, che era un po' più romana, e quella è poi un po' entrata anche nella nostra tradizione. Ecco, qui lo stesso, ci sono delle cose che si ripetono, che quindi nella storia, nel susseguirsi delle generazioni si ripropongono, ma poi ci sono delle cose che di fatto cambiano, e che determinano il mutamento e l'andare avanti della storia. E questo ci dice anche un'altra cosa, che quella benedizione che Dio aveva dato all'uomo al momento della sua creazione non è stata da Dio revocata malgrado il peccato. Anzi, dopo lo vedremo, è proprio il suolo maledetto è quello che genera, che dà il frutto, che porta alla vita. Quindi ogni personaggio viene nominato 5 volte, quindi c'è questo ritorno sempre con questa regolarità, vedremo anche questo è importante, e vengono date delle informazioni fisse per ognuno che si ripetono, cioè il computo degli anni prima di avere un figlio, se avete visto, Noè aveva 500 anni quando generò, no? Ecco. Poi il fatto che uno genera l'altro, no? Il fatto della generazione, il computo degli anni dopo aver generato, poi il fatto che vengono generati altri figli e altre figlie, alla fine il totale degli anni e la morte. Questo schema che è praticamente fisso per tutti e 10. Voi già a dire questo si capisce bene che il generare figli è l'elemento centrale, no? L'elemento fondamentale. Ci sono tre personaggi che sono centrali, uno che l'abbiamo già incontrato l'altra volta è Seth, figlio di Adamo, che è il primo nella serie. Poi c'è il settimo che è Enoch e infine il nono che è Lamech. E infine alla fine c'è Noè, però che, di cui si parla in maniera diversa rispetto che a tutti gli altri. Abbiamo sentito c'è una forte insistenza sui numeri. Prima di tutto sono 10 e anche questo non è a caso, perché è uno dei numeri che esprime la completezza. Quindi, e poi dopo c'è tutta la serie dei numeri delle età, di cui dopo parleremo. Questo testo, come avevamo visto sia del capitolo 1 e capitolo 2, è in forte relazione anche con dei testi contemporanei ma al di fuori della Bibbia. Ci sono soprattutto c'è una lista di re sumeri che è molto simile a questo, anche se ci sono delle somiglianze e delle differenze. Velocemente ve ne dico alcune per capire, no, come questo è inserito anche nella cultura, come si era visto anche per Genesi 1 e 2, ma come poi però sempre l'autore biblico opera dei cambiamenti che poi sono quelli che danno anche un messaggio che generano la differenza, no? Quindi anche le cose in comune sono il numero, sono anche lì 10 personaggi che hanno una vita lunghissima, anche lì c'è un personaggio, come avete sentito, Enoch, che sale al cielo, anche lì si ritrova lo stesso tema. C'è poi la diminuzione della durata della vita man mano che si va avanti, come quindi c'era evidentemente una specie di idea comune che fosse esistita un'età dell'oro, no? Come si dice anche poi in varie altre mitologie, e poi via via che ci si allontanava da questa età dell'oro l'età diminuisce. E anche la lista dei re sumeri finisce con un personaggio che è in relazione con il diluvio, che viene salvato dal diluvio, come questa finisce con Noè che viene poi salvato dal diluvio. Ci sono però delle differenze. È vero che la durata della vita è lunghissima, no? Però i re sumeri la vita dei re sumeri va dai 18.000 anni ai 43.000 anni, mentre abbiamo sentito per quanto riguarda qui, cioè non si arriva a 1.000 e vedremo perché non si arriva neanche a 1.000 qui, sono tutti Matusalemme, che anche nella nostra idea, no? Quando uno è, tu sei un Matusalemme, no? Quando si era giovani noi si diceva ai nostri genitori tu sei un Matusa, che voleva dire Matusalemme, no? Arriva a vivere 900, mi pare 69, sì, 969 anni, è il massimo, ecco. il personaggio è vero, c'è il personaggio che sta dal cielo, però ci va per sua iniziativa e per ottenere, dice, la pianta del concepimento, perché non aveva figli. Perché questo è importante? Perché invece Enoch è portato da Dio in cielo, viene preso da Dio e portato in cielo. Quindi, mentre di là c'è un atteggiamento di superamento del limite umano, no? Cioè questo vuole andare in cielo per prendersi qualcosa, ecco, mentre invece nella Bibbia c'è l'uomo giusto, ecco, che è preso da Dio, portato presso di sé. Ma ovviamente ancora più importanti sono i rapporti con gli altri testi biblici, soprattutto all'interno della Bibbia, che questo cercherò di, rapidamente, però sono un po', cioè, perché per capire un po' il senso di questo bisogna un po' metterlo nel contesto. Abbiamo detto, allora, se sentendo l'inizio, il primo versetto, perché per questo ho fatto leggere il primo versetto, è chiaramente in continuità con il racconto, con il primo racconto della creazione. Infatti questo è un testo di tradizione sacerdotale, probabilmente che risale anche questo al IV secolo avanti Cristo. E infatti sembra quasi che riprenda la narrazione che era stata interrotta all'inizio del capitolo 2. E se noi ci ricordiamo quello che dice Dio nei versetti 26-28 del primo capitolo della Genesi, dove crea l'uomo, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Quindi quando l'uomo viene creato da Dio riceve l'ordine di moltiplicarsi, di riempire la terra. E il capitolo 5 racconta, mostra l'esecuzione, se vogliamo, di questo comando di Dio. Tra Adamo e suo figlio, ora fa riferimento un po' a alcune parti che noi non abbiamo letto, però tanto ce l'avete davanti agli occhi, perché l'ho saltato, ma ci sono delle cose più importanti anche. Il primo, si è detto, è il figlio di Adamo, e dice: Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine e a secondo la sua somiglianza un figlio, e lo chiamò Set. Quindi Adamo genera secondo la sua immagine e la sua somiglianza, quindi diventa veramente colui che continua l'opera creatrice di Dio, colui che ha ormai in mano l'opera creatrice di Dio. È interessante perché noi avevamo visto che nel capitolo 1 la parola Adam indicava l'essere umano, quindi era un'indicazione generica dell'umanità, e qui invece va a individuarsi con un uomo preciso e poi che si continua in uomini precisi. Ma ancora più importante è la relazione che questo inizio del capitolo 5 ha invece con quello che avevamo visto l'altra volta, perché avevamo visto come all'inizio del capitolo 4 si diceva: Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Adamo non c'è, no? Quindi qui nel capitolo 4 la donna svolge un ruolo importante, che è abbastanza strano per quell'epoca. E infatti adesso le cose vengono rimesse a posto, perché mentre nel capitolo 4 i figli erano di Eva e Eva parlava e Adamo neanche compariva, adesso i figli sono di Adamo e Eva neanche compare. Quindi sono, e la cosa anche interessante è che sembra che Sette sia il primogenito di Adamo, non Caino e Abele. Perché questo? Perché questa differenza, no? Cioè praticamente adesso questa genealogia che noi leggiamo parte da Set, è Adamo, Set, Enoch, come avevamo già visto, ma Caino e Abele sono scomparsi. Non solo è scomparso Abele che è morto, ma è scomparso anche Caino. Perché questo cambiamento, questa incongruenza? Allora, va bene, la spiegazione che viene data più semplice è che sono fonti diverse, testi diversi, e poi sono stati messi insieme e quindi diciamo c'è qualche problema, ma forse si può trovare anche qualche significato più importante. Perché Genesi 5 nomina Set come primo figlio di Adamo, eliminando il riferimento a Caino? Probabilmente perché al tempo in cui è stato scritto questo testo la presenza di Caino dava qualche problema, no? Ecco, questo figlio primogenito che uccide, no? il secondo genito. Quindi probabilmente può darsi che sia stata eliminata per questo, perché era cambiato il tempo. E questo è interessante, anche importante, no? Come vedete, noi siamo un'idea spesso, no, della fissità della parola di Dio. Invece all'inizio non era così. Quando è stata scritta la Bibbia si adattava, no, anche ai cambiamenti di mentalità, di modo di pensare. E quindi Caino era poco spiegabile, non era presentabile, quindi è stato tolto. Ma forse questo vuol dire, c'è anche un'altra cosa che noi possiamo trovare attraverso tutta questa ripetizione, questa presenza di uomini diversi. Che nell'uomo, nell'umanità, non c'è solo il buono, se vogliamo. Non esistono da una parte i buoni e da una parte i cattivi. Non si può distinguere in modo netto, schematico, tra buoni e cattivi, se vogliamo dire così, no? In ognuno, in ogni generazione e poi anche in ogni persona sono presenti delle caratteristiche di Caino e delle caratteristiche di Set, che l'altra volta avevamo visto. Al tempo di Set, diceva il... in quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Allora c'è un po' in ognuno di noi e in ogni generazione c'è un po' della violenza di Lamech, vi ricordate? Si era detto, che si era letto, per una mia scalfittura ho ucciso. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. C'è la violenza di Lamech, ma c'è un po' anche della fedeltà di Enoch. Come dice, abbiamo letto, Enoch che camminò con Dio. Quindi c'è questa mescolanza che però non ci determina. Ciascuno di noi è chiamato a far emergere quell'immagine di Dio che il Signore ha messo dentro, controllando, reagendo alla violenza di Lamech che c'è dentro di noi e c'è in mezzo a noi, e facendo crescere ed esprimere invece i tratti di Enoch che camminò con Dio, cioè visse la sua vita in costante relazione con Dio. Allora, qual è la funzione di queste genealogie? E così anche possiamo vedere un attimino più, trovare anche qualcosa che ci aiuti. La funzione principale, io ne dirò diverse, che non c'è un ordine di importanza. La funzione principale di una genealogia è quella di evitare che la memoria storica di un popolo si disperda. Si è detto che questo è un testo che è stato scritto dopo l'esilio, IV secolo avanti Cristo. E in Israele quindi c'era stato un grosso pericolo che la memoria storica di chi siamo, da dove veniamo, si perdesse, perché Israele era stato portato in Babilonia, schiavo, in esilio, e dove non poteva più vivere tutte le sue aveva perso tutte le sue caratteristiche, perché ciò che fondava la vita di Israele era l'alleanza con Dio, la legge, il tempio, e tutte queste cose erano tutte sparite. E quindi l'importanza della memoria storica. Guardate, io quando pensavo a questo oggi mi è venuto in mente un po' quello che fanno le rivoluzioni, per esempio, no, viene tanto celebrata la rivoluzione francese, no? Ma la cosa peggiore che ha fatto la rivoluzione francese, che in fondo vogliono fare tutte le rivoluzioni, è rompere, distruggere il passato, no? Si è studiato a scuola anche questo, la tabula rasa, no? Che dicevano gli illuministi, bisognava fare tabula rasa della storia, no? E quando si vuol fare tabula rasa della storia, quando si vuole dimenticare la storia, poi dopo viene fuori il terrore, viene fuori le dittature, perché la storia insegna come si deve vivere, quali sono gli errori che non si devono rifare, no? E questo anche a livello della Chiesa, no? E della nostra vita. È vero che siamo chiamati a vivere verso il futuro, e in fondo la genealogia parla di futuro, ma un futuro che è ancorato al passato, che sa dove va perché ha un passato, perché si rivolge al passato. Quindi la genealogia intende ricostruire il passato, mettere una specie di ordine nella storia, ma per vivere il futuro, per proiettarsi verso il futuro. Un'altra funzione che ha la genealogia è quello di collocare un popolo o una famiglia all'interno dell'umanità, creando in questo modo un vincolo di solidarietà. Sì, è vero, si è detto che la genealogia aiuta a difendere, a riconoscere la propria identità, ma riconoscere la propria identità è indispensabile quanto e non può avvenire se non si riconosce l'identità dell'altro. Quindi rifarsi alla storia, rifarsi al passato, mettere ordine nel passato, come intendono fare le genealogie, è ciò che mi fa conoscere come persona, famiglia, popolo in mezzo a tanti altri popoli. E quindi come vivo le relazioni con gli altri popoli, ecco, nasce anche da questo. E questa cadenza regolare anche vuole dare un po' una fiducia nell'esistenza, no? Che un futuro è possibile, vuole dare fiducia nella vita, perché è che noi, insomma, tanta fiducia nella vita, specialmente oggi, siamo poco propensi, siamo più in ansia, perché ci sentiamo minacciati, ci vediamo minacciati da tante cose, ecco, che noi non possiamo controllare. Allora, vedere questa susseguirsi, no, di generazioni, vedere ciò che, da dove veniamo, ci aiuta anche a vivere una relazione più positiva e di fiducia con la nostra vita. Le genealogie in qualche modo appunto organizzano, strutturano il passato, dando un'identità collettiva. E crea la famiglia, no? Cioè, la famiglia in fondo vive sì del fatto di stare insieme, ma vive anche alla sua identità, perché viene da una certa storia, viene da altre persone, no? Quindi si procede così di generazione in generazione, testimoni dell'attività creatrice di Dio. Attraverso la benedizione di Dio, quella benedizione che Dio aveva dato all'inizio. Infine, le genealogie ci dicono che la storia delle origini non è qualcosa di irreale, quando, come si diceva, il mito, no? Il mito non è una cosa inventata, no, no, ma fa riferimento a un contesto segnato da nascita, vita e morte, cioè persone concrete, se vogliamo. Quindi e questo ci aiuta a vedere come ricostruire un legame con le proprie radici ci dà il modo di vivere oggi in una continuità storica, che è importante. L'elemento però che viene più fuori da questa serie di 10 personaggi di cui viene in maniera dire essenziale e anche troppo, ecco, raccontata la vita, è il numero degli anni, no? Questa, soprattutto la straordinaria longevità, che oggi quanta gente aspirerebbe, no? Voglia morire mai o non vogliamo morire mai. Ovviamente questo dei numeri è una, è un simbolismo, abbiamo già detto nel numero, del numero, del numero 10. E come questo manifesti, questa longevità manifesti l'idea, ecco, che ci fosse stata un'età dell'oro in cui la vita era benedizione e la benedizione si manifestava attraverso la longevità. Come si diceva, questi vivono, questi 10 personaggi, da un minimo di 700 a un massimo di 969 anni. Non arrivano a 1000, come vi dicevo. Il che significa due cose, no? 1000 sarebbe stato il numero dell'eternità, perché quando, per esempio, anche nell'Apocalisse, no, quando si dice migliaia di migliaia, miriadi di miriadi, vuole dire, o quei numeri 144.000, vorrebbe dire numeri infiniti, perché nell'antichità gli ebrei non avevano l'idea dell'infinito, come ci sa noi, come è venuta poi dopo con i greci. E quindi per dire l'infinito loro dicevano un numero, ecco, e già a quel tempo dire 1000 era come dire l'infinito. Quindi non arrivare a 1000 significa fondamentalmente che sono uomini e che non sono non sono dei, non c'hanno la pienezza della vita. Sono morti come tutti. Come abbiamo detto, ecco, c'è il periodo dei patriarchi prediluviani, che va appunto da Adamo a Noè, con questi anni 700 fino a 969, e poi dopo nel capitolo 11 della Genesi ci sono i patriarchi post, abbiamo detto del capitolo 10, invece il capitolo 11, post diluviani, che vanno da Noè ad Abramo, con gli anni che vanno da 600 a 200, gli anni di vita. Quindi vedete, c'è una notevole diminuzione. Altra diminuzione ci sarà poi tra Abramo, Isacco e Giacobbe, che vissero 120 anni. Ovviamente non sono numeri reali, ma hanno un valore simbolico. E il simbolo è che gli anni dell'umanità, dell'uomo, diminuiscono quanto più cresce il peccato e tanto più ci si allontana da Dio, che è la sorgente della vita. Anche se la longevità non è legata all'assenza di peccato, perché ci sono quelli che vivono tanto in questa storia e che, perché non c'è una decrescita costante, c'è a volte c'è una decrescita, però a volte qualcuno che vive di più, insomma, ecco. Però il messaggio è questo, il simbolo è questo, che Dio è la sorgente della vita, e quindi più ci si allontana da Dio e più diminuisce. Oggi è il contrario. Più ci si sta allontanando da Dio e più si vive, no? Perché tanti espedienti, tante. No, però. E come però, ecco, che non è così strettamente, cioè non è uno schematismo, lo dice la vita di Enoch. Enoch, che è quello che camminò con Dio, quindi è quello che è stato fedele a Dio, è quello che era un uomo giusto, ha vissuto solo, tra virgolette, 365 anni. E qui si continua.
Perché se l'è portata via, non si sa.
La cosa interessante, 365 sono i giorni dell'anno solare, no? No? Quindi Enoch è l'uomo di fede che vive ogni anno, è come un giorno, no? Ogni anno è come un giorno. E ogni giorno è vissuto con Dio, quindi vuol dire che ha vissuto un'esistenza piena, un'esistenza perfetta, l'indicazione proprio di una vita piena, felice, perché è una vita solare, si dice anche noi, no? Quell'uno solare, quando uno è aperto, quindi questo vivere 365 anni. E Enoch è questo personaggio particolare che dice il testo: Enoch camminò con Dio e non fu più, perché Dio l'aveva preso. È al settimo posto nella lista. Anche qui c'è un significato, ovviamente, no? Perché noi sappiamo in tutta la scrittura il numero 7 è il numero della pienezza, della perfezione, perché è 3 più 2 più 2, è il numero della perfezione. E quindi in un certo senso è l'uomo che esprime, ecco, un rapporto ideale con il Signore. Questo camminò con Dio, è l'uomo che ha un rapporto di comunione con Dio. E questo uomo che ha questo rapporto con Dio si dice che non muore, ma viene preso da Dio, e accadrà questo solo, sappiamo, poi a Elia, no? Che un giorno fu preso da Dio su un carro di fuoco e portato in cielo. Quindi Enoch, in qualche modo, se vogliamo, interrompe la catena delle generazioni, perché non morì. Ci furono anche altri uomini che hanno camminato con Dio. Noè, poi dopo si dirà, nel capitolo 6, che era un uomo che camminava con Dio, che era giusto, ma della stessa cosa di Abramo, di Isacco, sono uomini tutti fedeli servi di Dio. Camminare con Dio indica un uomo che è legato a Dio da una relazione profonda, che vive la sua vita in relazione con Dio, che fa di questo camminare con Dio, di stare con Dio, di conoscere Dio, il valore fondamentale della vita. Non è importante la longevità, non si preoccupa di questo. È interessante, perché questo verbo, quello che si dice qui, che Enoch camminava con Dio, è lo stesso verbo che si trova nella Genesi quando si dice che Dio passeggiava nel giardino alla brezza del giorno con Adamo. Allora, mentre prima era Dio che camminava con l'uomo nel giardino, adesso Enoch è il primo uomo che, diciamo, conforma, che mette il suo cammino, il suo passo insieme a quello di Dio. E il fatto che si dica che non muore, anche questo è simbolico, ovviamente, significa che coloro che si affidano nella loro vita totalmente a Dio non vedranno la morte. Non vedranno la morte. ma San Paolo direbbe passeranno da morte a vita. C'è un profeta che usa la stessa frase, che è il profeta Michea. Il capitolo 6, versetto 8 del profeta Michea dice: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede Dio da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Michea aggiunge questo avverbio: umilmente. Allora, per camminare con Dio non occorre fare le grandi cose, non occorrono le virtù eroiche che si richiedono ai santi. La fede ci chiede di assumere il nostro posto, che è stare con Dio, camminare con Lui, camminare come Lui. Nella vita di tutti i giorni. E l'ultimo personaggio anche, che ci porta poi dopo a fare un altro ponte verso il diluvio che vedremo la prossima volta, è Noè. Dice: Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: costui ci consolerà dal nostro lavoro e dalla fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Quindi l'aiuto viene da un uomo, da un figlio. È interessante anche questo. Noè significa, viene da un verbo ebraico che significa riposo. Forse il riferimento al fatto che Noè sarebbe l'uomo che avrebbe custodito il progetto di Dio, che avrebbe fatto progredire, andare avanti il progetto di Dio, quel progetto che era buono e che era culminato nel riposo di Dio. Ecco, Noè è un uomo che ripete l'atteggiamento di Dio. Ma questo è il significato, ma qui viene dato un altro significato, no? Costui ci consolerà del nostro lavoro. Consolare. Sembra quasi che sia un programma di vita per Noè. Ci deve consolare da che cosa? Dal fatto che dobbiamo faticare a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Il suolo è maledetto, ci ricordiamo nel capitolo 3, quando Dio dà, diciamo, parla delle conseguenze del peccato, dice Adamo: maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Noè sarà l'uomo che scampa al diluvio perché si fida della parola di Dio. È l'uomo giusto, è un altro uomo che cammina con Dio. Cammina con Dio e quindi ha la capacità di restituire la fecondità al suolo maledetto. Infatti, dopo il diluvio, no, si metterà a coltivare la terra e darà grandi, grandi frutti. È interessante, però, che, come vi dicevo prima, Dio non ha abbandonato i suoi progetti di vita. E questi progetti andranno avanti attraverso quel suolo che è stato maledetto. Guardate, se vogliamo, questa profezia su Noè che fa Lamech è è il primo annuncio evangelico, è l'annuncio della buona notizia. Noè è un dono di Dio che capovolgerà le sorti dell'umanità, che è sottoposta alle conseguenze del peccato, e gli darà consolazione. Allora, ecco, che cosa abbiamo tirato fuori da questo testo, un po' spremendo un limone un po' secco, se vogliamo, non è che viene fuori tanto, però alcune indicazioni vengono fuori. L'importanza del contatto con le proprie radici, l'idea della vita che scaturisce da Dio, che non è legata alle prestazioni umane, il valore dei padri, oggi tema molto attuale, perché ecco, i padri non sono proprio tanto visti bene. L'importanza di diventare punti di riferimento per coloro che verranno, diventando testimoni della fede nel Dio che vuole la vita. E quindi aiutare e produrre generazioni che, come Enoch, accettano di camminare con lui.